Allora, immaginiamo una terapia salvavita che garantisce una qualità di vita clinicamente superiore, inquina drasticamente meno e fa risparmiare allo Stato qualcosa come 18.000 euro all'anno per ogni singolo paziente.
Numeri che in qualsiasi altro settore chiuderebbero immediatamente ogni discussione.
Esatto. A livello puramente logico, l'adozione di un simile protocollo dovrebbe essere immediata e universale. Eppure, in Italia, 9 pazienti su 10 che necessitano di dialisi non vi hanno accesso, rimanendo ancorati a un sistema ospedaliero tradizionale.
Una discrepanza davvero disarmante.
Assolutamente. Ed è proprio questo il fulcro della nostra immersione clinico-economica di oggi. Una breve analisi editoriale basata sulle direttrici del Giornale Italiano di Nefrologia e sugli stati generali della dialisi peritoneale. Non siamo di fronte a un mero dibattito scientifico, ma a un profondo dilemma di sistema. Ok, cerchiamo di sbrogliare questa matassa. Abbiamo una terapia, la dialisi peritoneale, che le evidenze definiscono nettamente superiore, eppure rimane confinata a una nicchia del 10%. Com'è possibile?
Guardi, l'anomalia che le ha appena descritto rappresenta la definizione clinica di una strategia dominante mancata.
In che senso dominante?
In economia sanitaria, definiamo una scelta dominante quando offre outcomes di salute migliori a fronte di un costo inferiore per il sistema. La dialisi peritoneale possiede queste esatte caratteristiche, ma si scontra con barriere strutturali molto profonde che ne paralizzano l'espansione.
Barriere che sembrano ignorare l'evidenza clinica. Cioè, analizzando la letteratura, si nota subito come la peritoneale garantisca una maggiore sopravvivenza nel primo anno e preservi a lungo la funzione renale. Qual è il vantaggio fisiologico rispetto all'ospedale?
Il vantaggio risiede nell'assenza di quello che noi clinici chiamiamo stress ischemico sistemico. L'emodialisi extracorporea, per quanto sia un trattamento salvavita insostituibile, impone al sistema cardiovascolare una dinamica, diciamo, aggressiva.
Perché preleva e reintroduce enormi volumi di sangue in un lasso di tempo compresso, no?
Precisamente, tipicamente in sole 3 o 4 ore. Questo processo rapido genera inevitabili picchi ipotensivi e riduce temporaneamente l'afflusso di sangue agli organi interni. La dialisi peritoneale, al contrario, utilizza la membrana naturale dell'addome. Operando uno scambio osmotico continuo e graduale, evita questi traumi emodinamici.
Quindi è lo scudo protettivo ideale per i pazienti anziani o per chi presenta comorbità severe.
Senza dubbio. E a questo si aggiunge l'azzeramento del rischio di contrarre infezioni nosocomiali, restituendo al paziente una fondamentale autonomia domiciliare.
Ecco, passando dalla clinica all'economia, i dati di Health Technology Assessment sono impressionanti. Questa autonomia garantisce più QAY, gli anni di vita in buona salute, con un punteggio di 1,20 contro lo 0,94 dell'emodinamisi. Ma il vero cortocircuito emerge col budget impact.
Certo. Il risparmio per il Servizio Sanitario Nazionale.
Esatto, un abbattimento dei costi del 43%. Parliamo di 24.000 euro all'anno per un paziente a casa contro gli oltre 42.000 in ospedale.
Un divario che esplode se consideriamo la logistica. Il trasporto medico settimanale ha un peso finanziario enorme, per non parlare del personale a casa. Con la telemedicina, un'equipe può monitorare in sicurezza fino a 20 pazienti contro il rapporto di 1 a 3 nei reparti.
E c'è anche il fattore grindaglialisi, riduzione drastica del consumo idrico, elettrico e delle emissioni. Ecco
Assolutamente.
dove la questione si fa davvero interessante. Se questa terapia fa risparmiare il sistema sanitario, aiuta l'ambiente e migliora la vita del paziente, la mancata adozione sembra folle. Cioè è come avere un'innovazione tecnologica perfetta che nessuno vuole adottare perché i vecchi macchinari garantiscono più fondi a chi li possiede. Qual è il vero ostacolo?
L'aspetto affascinante, se guardiamo al quadro generale, risiede proprio nel disallineamento dei bilanci. Freddamente, il meccanismo è questo. Le regioni risparmiano moltissimo con la domiciliarità, ma le aziende ospedaliere vedono ridursi i propri margini.
Ah, un conflitto di interessi strutturale.
Purtroppo sì. Le tariffe di rimborso attuali favoriscono l'emodialisi ospedaliera. Paradossalmente, le performance dei reparti vengono tuttora valutate contando il numero di sedute effettuate in ospedale.
ma è una metrica disfunzionale. Invece di premiare la capacità di restituire indipendenza al paziente, si premia il volume di prestazioni interne.
È un sistema che finanzia la dipendenza dalla struttura, impedendo l'innovazione.
Quindi, come ne usciamo? Qual è la strategia istituzionale proposta per creare un nuovo paradigma?
La visione sistemica della Società Italiana di Nefrologia si basa su direttrici chiare. Innanzitutto la creazione di centri hub per formare e supportare le unità meno esperte, specialmente per l'inserimento del catetere peritoneale. E poi un uso integrato e massiccio della telemedicina.
Ma la tecnologia da sola non può risolvere il cortocircuito finanziario, eh? Serve un passaggio critico a livello ministeriale.
Centrato in pieno. Bisogna revisionare gli indicatori di performance nel sistema di garanzia e rimodulare le tariffe. Smettere di premiare i volumi ospedalieri per incentivare strutturalmente la domiciliarità. La nefrologia italiana è a un bivio. Deve spostare il baricentro dall'ospedale alla casa.
Un cambiamento assolutamente necessario. Comprendere a fondo queste dinamiche di sistema, per chi ci ascolta, non è un esercizio per soli economisti, ma è un dovere per decifrare il futuro dell'assistenza clinica.
Condivido pienamente questa visione.
E allora salutiamo chiudendo con un pensiero provocatorio da esplorare in autonomia. Se una logica di rimborsi tariffari obsoleti è in grado di trattenere negli ospedali il 90% dei pazienti diarizzati, negando loro una terapia domiciliare migliore e più ecologica, quali e quante altre terapie, in altri ambiti della medicina, sono attualmente bloccate non dalla scienza, ma da meri meccanismi burocratici di bilancio aziendale? Un invito a guardare ben oltre la superficie dell'innovazione medica. Grazie per aver seguito questa analisi editoriale.